www.redigio.it e la storia continua. Quel 29 maggio del 1176 continua dalla puntata precedente. Mobilitazione di massa. La Lega Lombarda era minacciata da vari versanti, anche da sud-est, dove agivano le truppe di Cristiano di Magonza, plenipotenziario dell'imperatore. Fu quindi costretta a pianificare un arruolamento di massa. Nei comuni italiani, a differenza della Germania, vigeva la chiamata obbligatoria alle armi, che risparmiava solo i fuori quota, cioè gli ultra sessantenni. Esistevano ovviamente anche un reparto di élite, la cavalleria, composto da chi poteva permettersi un equipaggiamento costoso. Ma la maggior parte dell'esercito era costituito da fanti di leva, con una preparazione militare di discreto livello. Tutto il contrario, invece, avveniva tra le file dell'armata teutonica, che sul campo di battaglia schierava solo cavalieri super specializzati, tutti rigorosamente di lignaggio nobile. La Lega riuscì ad assemblare una forza colossale, composta di circa 30.000 uomini. Forse l'armata più grossa mai radunata in Italia fino a quel momento dai tempi dell'Impero Romano, come annota lo storico Paolo Grillo. L'enorme esercito avanzò in modo talmente veloce da sorprendere gli imperiali il giorno della vigilia di Pasqua del 1175, proprio quando era in corso una tregua fra assedianti e assediati. Sentendo arrivare l'armata nemica, le truppe di Federico decisero di attaccare all'istante Alessandria, ma fu un'impresa vana. Gli alessandrini da soli riuscirono, infatti, non solo a respingerle, ma anche a contrattaccare in campo aperto. I soldati tedeschi furono costretti al ritiro e a concentrare gli sforzi sull'imminente arrivo degli armati della Lega Lombarda. E i due eserciti quindi si fronteggiarono il 14 di aprile a Montebello, potendo entrambi contare su una milizia impressionante. 30.000 effettivi da parte dei comuni e quasi 20.000 sul versante teutonico. Lo scontro epocale, tuttavia, non ebbe luogo. Verso Legnano. Le forze comunali avevano comunque ottenuto un risultato significativo, la liberazione di Alessandria dall'assedio. Una vittoria dall'enorme valore simbolico, visto quanto il Barbarossa considerava una provocazione l'esistenza del nuovo borgo. In più, aprendo una trattativa, il sovrano tedesco aveva di fatto riconosciuto la Lega Lombarda come soggetto con cui trattare e non più come una organizzazione illegittima. La pace, tuttavia, era destinata a durare poco, per via delle richieste dei comuni, che l'imperatore giudicava un po' ardite. Prima fra tutte, la concessione alle città del diritto di eleggere i propri consoli, nonché della facoltà di allearsi fra loro. Federico, nonostante tutto, continuò a trattare mostrandosi insolitamente disponibile. Concedendo qualche diritto, pensava di risvegliare quelle ataviche rivalità fra le comunità lombarde che magari, di fronte alla scomparsa dello spauracchio Barbarossa, sarebbero tornate a scannarsi fra loro. L'imperatore cercò, in aggiunta, un accordo separato con Alessandro III, così da mettere zizzania pure tra Lega e Chiesa. Poche truppe per Federico. Le trattative all'improvviso saltarono, e sembra a causa del mancato accordo sul destino di Alessandria, che il Barbarossa voleva cancellare dalla carta geografica. La guerra era, quindi, di nuovo alle porte. e il sovrano, che in quel momento non disponeva più di un esercito numeroso, si affrettò a scrivere ai propri laici ed ecclesiastici tedeschi reclamando l'invio di altri effettivi. A questo proposito non è confermato da convincenti riscontri storici il celebre summit tra Federico e il cugino Enrico il Leone a Chiavenna, durante il quale quest'ultimo si sarebbe rifiutato di fornire il suo aiuto per la battaglia contro la Lega. E alcuni cronisti tedeschi medievali confermarono la circostanza, ma forse solo per trovare una giustificazione alla disfatta di Legnano e poter addossare le colpe della sconfitta al comportamento dispettoso di Enrico il Leone. L'imperatore cominciò le grandi manovre per il combattimento. Da Pavia si spostò a Como, transitando per Busto Arsizio e accampandosi infine a Cairate. E anche la Lega si mosse, convogliando una buona parte dell'esercito a Milano. Successivamente trasferì i suoi soldati a Legnano in una posizione strategica più favorevole. Le forze in campo. A differenza di quanto una certa storiografia ha affermato, la battaglia si svolse tra i due eserciti piuttosto numerosi, specie nella parte della Lega. Le truppe imperiali ammontavano a 3.500 unità, tutte di professionisti. Quelle comunali arrivavano a 10.000 se non a 12.000 effettivi, con enorme quantità di fanti, che in campo teutonico non esistevano, così come i tiratori. Nello schieramento dei comuni campeggiava il simbolo della Lega, un carroccio, trainato da alcuni buoi che rivestiva anche funzioni pratiche. Serviva infatti come punto di riferimento in quanto visibile da ogni angolo nel campo di battaglia. Lo scontro più fortemente cercato da almeno da una delle due parti, e lo svelano gli annali di Magdeburgo, descrivono le manovre delle truppe della Lega volte a chiudere le strade di fuga ai nemici per costringerli al combattimento. I Lombardi, con una grande moltitudine di uomini, mossero contro Federico e posero insidie su tutte le strade per le quali si poteva raggiungere Pavia. Non incise negativamente sul morale dei comuni la prima schermaglia tra i due contingenti nemici in avanscoperta, che si concluse con l'affermazione degli imperiali. Federico, invece, galvanizzato da questa sterile vittoria, avanzò deciso con i suoi soldati, trovandosi di fronte a un'amara sorpresa. L'esercito nemico appariva come una marea sconfinata, occupando chilometri di territorio. Ormai però l'imperatore non poteva più ritirarsi, confidava nella sua potente cavalleria, grazie alla quale si sentiva comunque competitivo, nonostante l'inferiorità numerica. In ciò era anche confortato dalla letteratura sulla guerra medievale, che dava sempre poca importanza alla presenza dei fanti in uno schieramento, individuando invece nella qualità degli uomini a cavallo un fattore determinante. Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.